Emilio Bianchi, buongiorno. Lei appunto è avvocato e discendente di una famiglia che ha una storia particolare, i Groppi, che è iniziata nella seconda metà dell'Ottocento.
Esatto, in quegli anni il Canton Ticino offriva poche possibilità di sviluppo economico e quindi mio bisnonno Giacomo Groppi a un certo punto si vide costretto ad emigrare. Lui era pasticcere originario di Rovio, aveva imparato l'arte della pasticceria presso i Conza e anche presso la pasticceria Parola che era la pasticceria più importante di Lugano in quell'epoca. Dopodiché, a un certo punto, venne attratto da commercio che veniva svolto soprattutto da Marsiglia, quindi sentì il richiamo di questa piazza importante, che era anche un porto molto importante in quell'epoca, e quindi cominciò a frequentare questa regione. E fu tra l'altro in questo ambito che casualmente un giorno incontrò un suo cugino Gianola che già aveva delle attività in Egitto. E quindi fu questo incontro casuale in treno, sebbene fossero parenti ma non si conoscevano, che poi avviò questa attività.
Quindi, diciamo, il caso l'ha portato in Egitto, oppure l'Egitto comunque era un paese in
Ma
quegli anni effervescente?
in quegli anni oso sempre dire che in fondo l'Egitto, Alessandria, il Cairo era un po' quello che oggi è Dubai nella modernità, cioè era la porta verso l'Oriente. Non dimentichiamo che era appena stato aperto il canale di Suez e quindi c'era un grande fermento. L'Egitto si stava modernizzando, questo un po' grazie alle varie influenze straniere, poi anche una certa liberazione dall'impero ottomano che era intervenuto in quei tempi e quindi c'era grande fermento. E poi c'era anche molta richiesta di nuove tecnologie, di nuove tecniche dolciarie, che sebbene ci fossero anche delle specialità locali, ma c'era un gran richiamo verso i prodotti occidentali.
E quindi Giacomo Groppi in che cosa si specializza? Come avvia la sua attività? Perché fa fortuna.
Lui inizia sempre ad Alessandria con delle pasticcerie, con dei negozi, dei caffè. La specialità era proprio quella della pasticceria, ma anche della cucina di un certo livello. Non dimentichiamo che c'era un'influenza anche francese molto forte nella famiglia. Sua moglie era una toscana adottata da una famiglia francese, cioè si chiamava Biancalani, ma era stata adottata da una famiglia Fournier, quindi c'era anche questo elemento. Poi non dimentichiamo che l'Egitto era un po' un crogiolo di diverse influenze, quindi se politicamente era forse più soggetto in quegli anni alla dominazione inglese, nel contempo però c'era nel commercio una forte influenza francese. E quindi ecco, questi elementi lo portarono sicuramente ad avere un contatto molto importante con tutte le comunità straniere, ma anche locali, che cercavano questo tipo di prodotti. Quindi era sicuramente si era introdotto in una nicchia di mercato molto importante in quel momento.
Fonda già il primo caffè ad
Allora, il
Alessandria.
primo ad Alessandria, dopodiché, perché fu un primo successo, una prima, diciamo, anche vendita delle sue attività. Dopodiché, questi investimenti che lui aveva operato nella zona di Alessandria, Borg l'Arab, andarono molto male, quindi dovette ripartire con le sue attività. Dopo anche al Cairo, quindi nella seconda fase si spostò più sul Cairo e quindi lì aprì anche inizialmente una classica pasticceria con laboratori, poi l'invenzione che lo contraddistinse fu le cosette americane. Le americane erano già una specie di tavola calda più easy, più facile, che in quel momento, in quegli anni, era veramente molto, molto all'avanguardia. Che questo viene forse anche della sinergia che lui aveva con suo figlio. Adesso stiamo già passando piuttosto negli anni 20, abbiamo abbandonato il XIX secolo, siamo già nell'inizio del XX secolo. E suo figlio, Achille, che aveva più un animo commerciale, mentre mio bisnonno Giacomo era piuttosto un animo, diciamo, creativo nell'ambito della pasticceria, suo figlio invece, che si era formato nella scuola di commercio di Neuchâtel, aveva cominciato a viaggiare negli Stati Uniti e aveva visto tutta una serie di tecniche e anche di offerte particolari, per quello che poi si arrivò a queste American. A queste tavole calde molto, diciamo, moderne per rapporto a quello che invece era la classica offerta di ristoranti e di pasticcerie. E poi vi sono tra i due conflitti mondiali che automaticamente ebbero una certa influenza, perché chiaramente tutte le rappresentanze, ripeto, Cairo era veramente il crocevia di tutta una serie di influenze anche politiche, e quindi furono, certo. Si racconta addirittura che Weizmann, l'ex ministro della difesa, mi sembra, israeliano, quando venne al Cairo negli anni recentemente, la prima cosa che volle fare è venire nei nostri ristoranti, perché quando era ufficiale inglese andava sempre lì. Ecco, per dire, fu un punto di ritrovo molto conosciuto. Ecco.
Stiamo già parlando degli inizi del XX secolo. L'Egitto diventa quartier generale delle truppe inglesi, appunto il Cairo nel Mediterraneo. E Achille Groppi è nato in Egitto.
Giacomo Groppi è nato in Ticino, invece Achille Groppi è nato in Egitto, effettivamente.
Quindi sì. Achille Groppi, come dire, è immerso anche in questa cultura. Certo. Parlava l'arabo,
non era in quei tempi così indispensabile, perché, come dico, nel commercio il francese era comunque la seconda lingua. Lui lo parlava perfettamente, un po' meno i bisnonni, da quanto mi è stato riferito. Come dico, l'esigenza della lingua era in quegli anni non così sentita. Aveva una grandissima curiosità, e come lui viaggiava molto anche in Egitto, veniva spesso, parlando adesso di Achille, quindi
Achille, sì.
Lo si vede in tante fotografie anche a dorso di asino viaggiare nei villaggi nubiani, perché la maggior parte dei dipendenti dell'azienda erano nubiani, quindi questi dipendenti spesso lo invitavano a visitare i loro villaggi, e spesso in questi incontri, in questi viaggi, scopriva anche dell'antichità, scopriva dei reperti che non sempre poi potevano essere considerati veri, ma quindi questo era un suo interesse molto sviluppato. E
era un collezionista? Allora,
sì, il collezionismo fu probabilmente così un po' per caso, ma anche dobbiamo anche situare di nuovo il contesto. Siamo prima dell'entrata in vigore di tutta una serie di convenzioni internazionali sulla protezione dell'antichità. L'Egitto, prima della rivoluzione, evidentemente aveva anche un certo regime molto liberale in tema di esportazione di antichità, e quindi in quegli anni lui poteva assolutamente legalmente anche una parte esportarla. A partire dagli anni 50, quando cambiarono tutte queste norme, evidentemente ciò non fu più possibile, e quindi cominciò un po' per caso, ma anche aveva anche delle amicizie proprio di specialisti, come con un tale professor Keimer, che era uno che anche i miei genitori poi hanno spesso incontrato. Quindi poi c'erano tanti scavi che avevano luogo in giro al Cairo. Evidentemente queste università potevano anche essere università svizzere, italiane, spesso evidentemente passavano anche nei nostri ristoranti, quindi c'era un incontro molto frequente.
E prima di continuare con la storia dei caffè, dei ristoranti, dell'industria Groppi, ancora una parola sulla collezione di Achille Groppi, perché comunque è diventata talmente importante, tanto che gli sia dedicata addirittura un'esposizione. Basilea e Hannover.
Sì, Basilea e Hannover, è stata questa esposizione, nata anche lì un po' per caso, visto che mia nipote, quindi siamo forse già la quinta generazione, essendo lei stessa archeologa, cioè lei si è formata proprio in archeologia all'Università di Ginevra, è entrata in contatto con questi musei, e poi da una cosa nasce cosa, e quindi si è pensato di presentare questa esposizione sia al Museo Kästner di Hannover che all'Antiken Museum di Basilea. Sono soprattutto vetri. Questi vetri sono dei vetri chiamati anche pâte de verre, dove addirittura si possono tagliare delle sezioni, e è sempre la stessa figura che viene rappresentata, poi le statuette. Quindi non sono grandi opere, però diciamo che la collezione in sé aveva un certo valore. Oggi una parte è stata da alcuni membri della famiglia è stata purtroppo venduta, altri l'hanno tenuta, quindi anche lì purtroppo, questa è la mia considerazione un po' personale, la collezione sarebbe dovuta, a mio modo di vedere, rimanere insieme, ma così ormai sono delle vicende familiari. Thank you.
E per tornare invece alla storia imprenditoriale, si può dire che con Achille Groppi c'è questa svolta verso una forma di industria?
Allora, sì, soprattutto perché nel 1924 viene costituita Industrie du Froid. Industrie du Froid era una società anonima, mentre tutto quello che era ristoranti, pasticceria, oggi si direbbe catering piuttosto che ristorazione, era rimasta in una società a nome collettivo, dove avevamo anche dei cugini, mentre la produzione di ghiaccio inizialmente, perché quando lui era stato negli Stati Uniti aveva visto la produzione industriale di ghiaccio, perché il ghiaccio evidentemente fino a poi l'avvento dei frigoriferi a cavallo della Seconda Guerra Mondiale, ma se no veniva prodotto soltanto a livello industriale. Quindi ha portato questa produzione di blocchi di ghiaccio in Egitto e nel contempo anche la produzione industriale di gelati. E questo fu all'inizio fu l'unica, era quasi un monopolio fino poi agli anni 50, anni 60, dove nacquero anche delle altre iniziative, ma chiaramente questo primo esperimento fu per tanti anni l'unico in Egitto. Però si faceva molta fatica a livello logistico, perché se quindi praticamente era circoscritto al Cairo e Alessandria, perché al di fuori di queste due città era molto difficile poter trasportare in quegli anni con le tecnologie di questi anni, e poi la mancanza anche di una rete stradale efficiente, quindi rimase limitato alle due città. Questo fino agli anni 70-80. Lui è deceduto di colpo a causa di un infarto nel 1949, non aveva figli, e quindi fu quello l'atto scatenante che portò tutto il gruppo più verso la nostra famiglia, visto che non c'erano discendenti. E poi cominciarono gli anni della rivoluzione.
Quindi entriamo nell'era Achille Bianchi e esatto, Cesare Groppi.
Esatto, entriamo nell'era di Achille Bianchi, quindi mio padre, e poi contemporaneamente questo cugino che aveva anche lui ereditato una quota minoritaria ma importante della parte non gelati, e lì però cominciarono tutta una serie di altri problemi, effettivamente.
E prima di arrivare ai problemi, in quel momento l'azienda dei Groppi che importanza aveva, anche a livello numerico, anche come peso specifico, impiegati?
Erano 2000, diciamo, il gruppo, oggi si direbbe un gruppo, delle due aziende eravamo sui 2000 dipendenti. Chiaramente la produttività in quell'ambito, ma anche c'è un discorso anche un po' sociale, se mi permette, nel senso che sia la produttività ma anche la necessità di impiego è evidentemente molto forte, e quindi questi 2000 dipendenti erano sparsi in diverse posizioni, e questo rimase fino alla fine, questo numero di dipendenti anche abbastanza importante, suddiviso sulle due unità principali.
Tra l'altro suo padre, c'erano delle fotografie di questi negozi, sì, danneggiati, siamo mi pare alla fine degli anni 40, inizio anni 50.
52, il famoso Black Saturday, un sabato la data non me la ricordo esattamente, ma nel 52 vi fu una rivolta contro gli stranieri da parte di alcune così masse, e fortunatamente vi era un'isola in mezzo al Nilo che si chiama ancora tuttora Zamalek, che in questa isola una parte degli stranieri si rifugiarono. In un momento di calma mio padre imprudentemente andò a vedere i danni che erano stati recati a, appunto, Soliman Pasha, quindi al ristorante più vicino alla piazza, e venne riconosciuto da alcuni facinorosi, i quali tentarono di linciarlo, per cui fortunatamente, grazie all'intervento di alcuni dipendenti e ad un trappello dell'armata egiziana, venne sottratto questo linciaggio. Quindi cose che effettivamente ci si ricorda, ma fanno parte di questo aspetto sicuramente negativo.
Quindi ha vissuto anche in parte, mi immagino, i racconti di suo papà, ma questo vissuto come è stato lei?
Io ho vissuto anch'io, anche se poco, in Egitto, e qui abbiamo proprio un caso di tradizione orale, perché tutto quanto qui sentiamo fa sempre parte di racconti, ma anche legati a... Io ho seguito alcune pratiche anche legali verso la fine, e quindi ho vissuto proprio l'uscita, la partenza. Da una parte si era quasi sollevati di aver risolto un problema, e dall'altro però c'è una certa tristezza. Però non passava giorno in famiglia, non passava momento che non si parlasse tutti i giorni dell'Egitto. Cioè, alla fine, malgrado tutto, con tutti i problemi che ci sono stati, questa melanconia, questi ricordi continuano a fiorare, perché comunque c'è un'aria, c'è un ambiente dell'Egitto che effettivamente è molto particolare, quindi è questo incontro di civiltà che oggi un pochettino ho perso, perché non ho nessun problema a dire che quando ero quindicenne, sedicenne, non si vedevano pochissime donne col velo, era quasi l'eccezione. Oggi è totalmente cambiato, quindi c'è un cambiamento culturale che da una parte bisogna capire le motivazioni, dall'altra sorprende, perché su certe cose l'Egitto secondo me ha fatto marcia indietro.
Tra l'altro la vostra industria è la prima ad aver impiegato personale femminile.
È corretto, sì. Questo anche perché, tra l'altro, la mia bisnonna, lei stessa, si sedeva così, ecco, questo fa parte dei racconti, alla cassa, quindi c'è la sua presenza. E poi recentemente ho scoperto, i miei amici qui di Lugano, che i loro parenti, donne, avevano lavorato giù. Una sera in una trasmissione, io ero studente a Friburgo, sento una signora in una trasmissione radiofonica che racconta di aver lavorato da noi, e poi l'ho messa in contatto con mia nonna, adesso parlo di 20 anni o 30 anni fa. Ecco, quindi sì, questo è l'elemento femminile, ma appunto perché erano degli anni dove c'era una certa apertura. Invece oggi, da quel lato lì, purtroppo trovo che ci sia un po' un ritorno al passato.
Senta, il nome Groppi, adesso 2019 forse in Egitto non è più così conosciuto, ma sicuramente ha avuto dei decenni in cui era sinonimo di un gusto e una qualità particolare. Appunto, dicevamo, la creazione di questo locale con la sala da ballo, per esempio, riceveva i cosiddetti pascià, gli esponenti più eminenti della società,
sì,
egiziana, e non solo.
C'è anche un premio Nobel della letteratura, che Mahfouz, che spesso veniva anche in questo caffè. Certo, era un punto di incontro assolutamente conosciuto, e poi c'erano, dei prodotti che si trovavano solo allora nei nostri ristoranti, nella nostra pasticceria. Sì, diciamo che oggi purtroppo mi è capitato anche di incontrare egiziani a cui il nome Groppi non dice più niente, questo evidentemente soprattutto se sono molto giovani. È rimasto il brand, si direbbe oggi, però evidentemente della tradizione familiare non c'è purtroppo più niente.
Ecco, lei ha portato anche qualche fotografia, cioè della documentazione. Qui si vedono gli interni di questi leggendari caffè. Il gusto nell'arredare, la qualità del servizio. Mi sembra di capire che c'erano tutta una serie di elementi che facevano sì che fosse anche un'esperienza proprio, no? Frequentare un caffè Groppi.
Assolutamente, già per il fatto che era innanzitutto in pieno centro del Cairo. Poi la produzione di cioccolata, per esempio, era anche una delle specialità più rinomate. D'altronde, ecco, il confiseur, quello che produceva questo, quasi sempre era svizzero, quindi si cercava sempre di mantenere una certa tradizione, un rapporto anche con la madre patria, proprio per questa specialità del cioccolato. I locali avevano questa particolarità di questi mosaici, di queste che molto rassomigliano anche in fondo ai colori delle antichità che troviamo nella collezione. Tutti ambiti che oggi purtroppo rischiano di andare un po' persi. Tra l'altro questo che si vede qua è Soliman Pasha. Soliman Pasha era il ristorante più verso la famosa piazza Midan al-Tahrir, dove ci sono state le rivolte qualche anno fa. Questo ristorante attualmente mi risulta essere in fase di ristrutturazione, con un sacco di problemi a livello burocratico. Ecco, quindi è sempre un po' un tuffo nel passato. Ci si domanda spesso se questo passato, come riviverlo effettivamente, e quindi diciamo che oggi si direbbe vintage, questo è quello che è un po' una particolarità di questa struttura. Da quello che mi si dice, evidentemente anche le no più note catene alimentari internazionali stanno avendo un po' sopravvento anche in Egitto. Quindi evidentemente non sarà facile portare avanti la tradizione del nome, visto tutte queste difficoltà. No, rimane, come dico, sempre un po' questo alone di malinconia in fondo su qualcosa che da una parte non c'è più e nel contempo si cerca di rivivere, magari tutto lo ammetto con un certo distacco, perché effettivamente anche gli ultimi anni, non nascondo, sono stati particolarmente difficili, proprio anche dalla parte dovessi staccare, dall'altra proprio anche avere delle resistenze. Non nascondo anche che molto spesso si parla di queste vicende sempre solo col lato positivo. Quando si parla di emigrazione, faccio degli esempi, delle grosse difficoltà all'inizio, un primo fallimento che hanno avuto i miei bisnonni, problemi di salute, mio padre ha avuto un infarto a causa di queste vicende. Anche, cioè, c'è anche sempre molta, molta fatica e anche molta, molta sofferenza a volte. Poi non dimentichiamo anche la difficoltà nella comunicazione. Oggi non esiste praticamente più. In quegli anni la comunicazione era praticamente assente. E non sempre le storie di immigrazione sono, e qui vorrei proprio dirlo, delle storie sempre così, sì, belle, ma sempre anche accompagnate anche da momenti difficili.